Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Perth, parte il celebre Perth Festival il 6 febbraio fino al 1 marzo e tra i protagonisti il nostro prossimo ospite, violoncellista di fama internazionale che da un po' di tempo in realtà ha tradito la sua passione originale per la bacchetta, per la direzione d'orchestra, però in realtà ritorna al suo primo amore. Diamo il benvenuto a Umberto Clerici. Buongiorno Umberto e ben ritrovato su di SBS.
Buongiorno Carlo, grazie per ospitarmi.
Un po' da fedifrago sentivi che ti prudevano le mani, visto che a questo festival di Perth, al Perth Festival, ti esibirai in trio con sì. Claudio Martinez Menner e violinista Julia Pusker. In questo trio come vi chiamate? È un po', devo dire, io lo so come vi chiamate, due e mezzo per la fantasia. Potevate fare qualcosa di un po' più creativo?
Eh sì, adesso io non neanche io. Sì, hai ragione.
Neanche tu sai come mi chiamate?
No, perché in realtà il trio, cioè Giulia è un ospite con cui abbiamo suonato tanto, soprattutto noi andavamo tutti gli anni a Cortina d'Ampezzo, tutte le estati c'era questo festival di Nociani, per cui è lì che abbiamo, però in realtà il trio è con un clarinettista che è Tommaso Lonquic, che ci sarà anche lui, per cui siamo un trio più un ospite, una violinista che Giulia. E che
quindi avete deciso cognomi.
Sì. Adesso effettivamente dovremmo. Il problema è che quando un gruppo cerca un nome, si inizia sempre ognuno ha delle idee diverse, poi noi, poi molla in fretta. Si dovevano chiamarci Trio Michelangelo o qualcosa italiano. Solo che Tommaso è mezzo tedesco e mezzo italiano, Claudio è mezzo spagnolo e mezzo tedesco, Giulia è ungherese, impossibile.
È vero, però adesso effettivamente questo, quello dei nomi, è un grosso problema, perché o vai scelta tradizionale con il cognome che fa un pochettino Ragionier Fantozzi, Ugo,
esatto,
eccetera, oppure cerchi una cosa più creativa e o ti viene il colpo di genio Cronos, oppure viene un pochettino sfigato, senza non
no,
è...
certo, non cioè, c'è nel senso il trio Betulla, cioè nel senso... No, hai ragione. Anche perché, sai, chiamarsi come il nome di un musicista, tipo il trio Beethoven, poi sei in realtà obbligato a suonare quasi solo Beethoven o comunque la maggior parte, se no che senso ha? Invece se ti chiami trio Matisse non c'entra un tubo, è effettivamente difficile.
E allora noi accettiamo questo titolo provvisorio del vostro trio, ma quello che è importante non è come vi chiamate, ma cosa suonate, raccontaci.
In realtà, visto che noi viviamo tutti in posti diversi del mondo, per cui ci vediamo poco, quando mettiamo insieme un programma vediamo cose che abbiamo già fatto e che ci interessa riproporre, come per esempio il trio di Beethoven, il Gassenauer, che è un trio un Beethoven diverso, perché è un Beethoven giovane in cui fa l'ammiccante, usa le temi popolari di un'opera, cioè Beethoven non è mai stato famoso per essere un musicista leggero, però questo trio invece con clarinetto è un trio leggero, che prende un'aria di un'operetta che a Vienna era famosa, quindi quello è una cosa che abbiamo suonato tanto, abbiamo suonato per tanti anni e sempre ci interessa riproporre, assieme invece a dei pezzi che in realtà magari non abbiamo mai fatto o che valorizzano un percorso di uno di noi musicisti in particolare. Per esempio Julia Pusker è ungherese ed è molto orgogliosa di questa sua origine e per cui voleva suonare Bartok, che probabilmente è il musicista ungherese più famoso, e quindi ognuno, diciamo, propone qualcosa o di nuovo che abbiamo già fatto. Quindi c'è un po' un misto di brani, anche clarinettista che suona da solo, per cui c'è un po' di duo e un po' di trio in questo concerto.
E tu con il tuo violoncello che contributo apporti in questo gruppo, in questo ensemble?
Dunque, innanzitutto il trio di Beethoven e anche il fatto che io sono un po' il camaleonte del gruppo, nel senso che facendo anche un altro mestiere, il direttore d'orchestra nella maggior parte del mio anno, il mio modo di vedere i programmi è un po' meno strumentale ed è un po' più filosofico. Perché il problema dei musicisti è che spesso quando cominci a suonare tanto ti chiedono sempre le stesse cose. E per cui a volte le stesse cose ti fa piacere perché stai approfondendo e poi diventa sempre più come i jazzisti, no? Diventa sempre più, come dire, a proprio agio, ma a volte è anche una rottura, nel senso che dici, Madonna, sono 20 anni che sono sta roba qua, adesso basta. Per cui io spesso quando coinvolgo musicisti, cerco di capire che cosa loro vogliono suonare, perché poi alla fine è la garanzia migliore per un bel concerto.
È interessante questo punto, come audience, pubblico e musicisti viaggino per quanto riguarda che cosa si vuole sentire su due binari, due rette parallele che molto spesso non si incontrano.
È vero.
Chi è costretto, tra virgolette, però a suonare i grandi hit, non è che vadano tanto giù, insomma, per esempio l'opera, alla millesima volta che fai Carmen o fai Traviata, insomma, ti esce dalle orecchie e dici fatemi fare
Esatto.
qualcos'altro. Dall'altra parte però hai l'audience che magari va una volta all'anno, una volta ogni 10 anni e vuole sentire quelle cose. Come
Sono
si riesce
d'accordo,
a
dipende molto.
conciliare?
Hai ragione, ma sai, è anche una questione di buon senso, cioè bisogna capire dove e come, cioè nel senso, parlando di Traviata, è uno dei teatri di grande città italiane, i grandi teatri italiani, è chiaro che lo suonano talmente tanto che quella lì, e poi non c'è neanche così tanto bisogno. È vero che anche lì da noi il pubblico va a sentire i titoli cartelloni che in realtà sono dei classici anche per un motivo, che sono dei lavori speciali, e che è chiaro che la routine li rende un po', però si può anche fare una stagione un po' più avventurosa, mentre è chiaro che se uno pensa a una città come Adelaide, dove fanno 3 opere all'anno e la loro tradizione non è operistica, è chiaro che essere troppo avventurosi non è neanche giusto. Cioè, è un po' come quando uno mangia tutti i giorni al ristorante italiano, può anche permettersi di fare, di cercare qualcosa. È chiaro che se uno viene in Italia una settimana per mangiare un cibo italiano, andare a mangiare sushi è un po' strano. Per cui dipende molto dal posto. Per esempio, in questo caso, il concerto, essendo al Perth Festival, che è uno dei festival più avventurosi assieme a quello di Adelaide che ci sono, è comunque un festival, ci si può permettere di fare un programma invece un po' più avventuroso, un po' più diverso, proprio perché il festival altrimenti non ha senso. Invece su una stagione normale, magari appunto in un posto dove, cioè in una sala grande, è chiaro che bisogna giustamente coinvolgere il pubblico, perché cioè, nessun musicista fa piacere suonare per 5 persone, anche se ci tiene, capito? Per cui secondo me il buon senso, e spesso i musicisti la vedono un po' dal loro punto di vista e non dal punto di vista della situazione, ecco.
Siamo in collegamento con Umberto Clerici, violoncellista e da pochi anni direttore della Queensland Symphony Orchestra. E nei minuti passati siamo un po' scivolati su questo ruolo di direttore con le nostre discussioni sulle grandi opere e il fatto che magari il pubblico vuole quelle e i musicisti sono un po' restii anche per sanità mentale, visto che fare lo stesso
Certo.
pezzo per 5.000 volte non è una cosa buona e giusta. Stiamo vivendo in una epoca totalmente diversa rispetto al passato per quanto riguarda i social media. Un ambiente che comunque inevitabilmente è un po' rigido, un po' conservatore come quello dell'opera, come riesce a entrare, insomma, in questa era di social media? Tu stai dirigendo, c'è lo social media manager che ti sta facendo il filmato per X, per Meta, come fate a svecchiare il tutto senza perdere l'identità?
Questa è un'ottima domanda ed le soluzioni sono tante. La prima cosa che ho notato è che i maggiori contatti vengono dalle cose informali, cioè la prova, il backstage, il momento prima di entrare cioè tutti gli sneak peek che sono attorno all'esecuzione. Cioè quando uno fa dei contenuti sui social media che sono proprio, che ne so, l'aria, che ne so, di Mimì and Bohème, sono le cose che interessano di meno. Anche perché effettivamente una fruibilità è diversa, cioè per un minuto rispetto invece a tutta un'opera. Quindi questo è che l'informalità sui social media aiuta. È chiaro che l'informalità spesso porta a una banalizzazione dei contenuti, perché quando ti dicono no, ma parliamo di, che ne so, Wagner, e hai 40 secondi per fare, e c'è cioè, 40 secondi, cioè non si biscotto, ti
Cioè,
posso
sei
dire, ma
costretto a fare ogni volta la cavalcata delle Valchirie, punto.
sì, o no, o anche solo parlarne in modo così superficiale che poi, cioè nel senso è come un cartone da Disney.
Ma
Per cui
questo è il problema, perché appunto, volente o nolente, c'è una stratificazione culturale importante nell'opera lirica e nell'opera sinfonica, per cui è anche quasi impossibile semplificare.
è vero, è anche vero che spesso io penso che noi ci facciamo dei problemi che in realtà non ci sono. Cioè, il primo è che già Haydn diceva: ah, il pubblico sta invecchiando, ho paura per le prossime generazioni. In realtà,
Aveva
se uno
ragione.
guarda, sì, però se uno guarda i biglietti, la biglietteria, in realtà è sempre in crescendo, cioè, soprattutto in Europa. Adesso sono stato in Italia, ho diretto il Teatro Regio Torino, non si riesce a trovare un biglietto per un'opera, è impossibile. Cioè, nel senso, è vero che il pubblico è sempre anziano, ma è una naturale evoluzione dei gusti. È chiaro che l'anziano di Haydn erano 40 anni, adesso l'anziano è 70, però il concetto di maturazione dei gusti è che quindi uno si stufa di ascoltare 4 minuti di una canzone pop o di bere la Coca-Cola e preferisce invece, come dire, entrare nel vino e capire la storia, il territorio. È un po' la stessa cosa nella musica classica. Quindi, secondo me, da un certo punto di vista è anche un falso problema. Il secondo è che bisogna stare attenti, visto che l'idea consumistico slash capitalista è che bisogna sempre espandersi. È chiaro che se una forma d'arte è particolarmente a tanti strati, l'espansione ha un limite, se no poi si snatura. Allora è chiaro che se uno vuole raggiungere milioni di persone che non conoscono la lingua, non conoscono la tradizione, non conoscono la poesia di un libretto, non conoscono la parte storica in cui l'opera è ambientata, non hanno nessuna preparazione prima di andare al concerto. Chiaro che non puoi pensare che sia popolare come un film della Marvel, è ovvio. Però secondo me sono due cose, appunto, che bisogna aiutare senza però drammatizzare troppo. Ecco.
In tutto questo, hai mai ricevuto delle richieste imbarazzanti dai media manager, nel quale hai proprio dovuto dire: capisco
Sì,
cosa vuoi fare, ma per favore no.
assolutamente. C'è questa cosa che uno deve sempre essere come i musical, no? E sempre essere eccitante, sempre essere allegro. Dici, magari che stiamo parlando di, cioè, muoiono tutti in Tosca, non è che. Quindi c'è questa cosa, no, ma dai, con più energia, che poi più energia non vuol dire niente. Allora, quello, oppure il fatto che devi fare, che ne so, dirigere senza un'orchestra su una spiaggia. Dice, no, ma poi tanto ci mettiamo la musica sopra, ma ha detto, ma scusa, mi sento un cretino, perché, cioè, nel senso, capisci che non ha nessun senso, ma poi è completamente fuori dal contesto. Cioè, un conto se mi chiedi, ma ambientiamo Cavaliere Rusticana in una piazza a Palermo, allora ha senso perché dovrebbe essere ambientata lì. E poi, sai, spesso questi publicist, per loro fare promozione di una caciotta o di Strauss, del Cavaliere Rosa, è la stessa roba. Cioè, per loro basta avere delle visualizzazioni. Il problema è che le visualizzazioni devono avere una dignità, altrimenti chi ti segue veramente, cioè chi interessa, chi poi paga un biglietto, pensa che sei un scemo e tutti gli altri non verranno mai comunque, capito?
Allora, tutti alla ricerca di questo fantomatico video in cui
La
andavi a
spiaggia.
dirigere sulla spiaggia senza nessuno, però comunque allo stesso tempo bisogna adeguarsi ai tempi.
Ma certo, ma infatti però se uno pensa che, per esempio, Bohème, che è un'opera che dura, tanto per stare proprio sul classico, classico, la quarta opera più ancora performata al mondo, cioè dura 1 ora e mezza Bohème, quindi è un'opera veloce, è pari a un, come dire, forse una TV series. Poi parla di gioventù, per cui è sempre attuale, e parla anche dei sogni della gioventù, che poi in realtà è ancora più attuale dell'epoca, perché i quattro protagonisti di Bohème in realtà sono degli sfaccendati, cioè non è che abbiano dei sogni, che lavorano tutto il giorno per quello. Gli piace l'idea di fare i bohemien, arrivano comunque molto, molti da famiglia bene, quindi in qualche modo è molto attuale.
E molti di loro
Ma
non hanno neanche i soldi per pagarsi il riscaldamento, come ci insegna la
sì, ma
buona
in realtà
Mimì.
gli, esatto, ma in realtà ci fanno anche molto, perché piuttosto, anche quando appunto Rodolfo il protagonista, piuttosto che dire no, mi vado a trovare un lavoro perché Mimì ha bisogno di cure, ha bisogno di avere la manda via, nel senso, vabbè, io tanto così sono. Quindi quello che voglio dire è che si può attualizzare molto qualunque forma. Anche il teatro di Shakespeare. L'unica cosa è che bisogna farlo in modo tale da avvicinare veramente una nuova generazione e non solo essere sensazionalisti e mettere i pantaloni di pelle, che ne so, a un cantante e fargli fare le pirolette, capito? È lì dove cascala, ma è anche facile, nel senso che il difficile è trovare il link con le nuove generazioni. Il cinema è la stessa cosa, cioè ormai vedere un film di 2 ore, la maggior parte delle persone che è abituata a stoppare Netflix e avere il telefono e quindi scrollare, fa fatica a concentrarsi per 2 ore, ma non è che possiamo fare solo film di 20 minuti con due personaggi perché l'attenzione media è così bassa. Nel senso, è bionivoca la cosa, anche il pubblico deve fare uno sforzo. Adesso c'è stato anche in Italia, da parte del governo, una proposta di dire, ma per rendere più accessibili i classici, facciamo un po' la versione Bignami e quindi tagliamole a un'ora, capisci? Cioè, nel senso, tagliare la Divina Commedia a 40 pagine non è più la Divina Commedia, cioè, nel senso, appunto, è un libro che potevo scrivere io. È la stessa cosa condensare, che ne so, Tosca, che dura 2 ore e mezza, in un'ora, cioè, non è più Tosca. Dal punto di vista del pubblico, in Australia è un po' più difficile perché in Australia è un po' più flash il tutto e quindi bisogna stare attenti a non esagerare, essere troppo conservativi perché rischi di perdere il pubblico. In Europa in realtà non c'è tanto questo problema.
E allora, noi ricordiamo le date con questo vostro trio più uno al
Ottimo.
Perth Festival il 20 di febbraio alle 7:30. Un'ultima battuta, allora, Umberto, come vedi questo tuo 2026? Immagino ricco di appuntamenti per te.
Ricco di appuntamenti, no, no, bellissima, bellissimo anno, tante cose in Europa, tante cose qui in Australia. Ormai è la mia quinta stagione con la Queensland Symphony Orchestra, per cui conosco benissimo i musicisti, anche perché in questo tipo di musica la pianificazione è molto prima, cioè io sto organizzando delle date nel 2028, per cui il 2026 mi sembra già passato in
È
realtà.
già stato fatto.
Esatto, poi devo studiare però.
Allora, un grande in bocca al lupo, Umberto, e grazie mille per averci concesso questa chiacchierata e un buon 2026, anche se ormai per te è già passato.
Crepi il lupo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.